credo di dovervi rivolgere un appello anche a nome della segreteria prima che si facciano prendere lo scompenso. Allora, mi dicono che c'è questa tendenza improvvisa del secondo semestre, che buona parte di quelli del corso Beata Lucia si travasano nell'aula Sacripanti e via discorrendo. Non so se sia il caso, qui. Diciamo che neanche mi interessa particolarmente, però ci sarebbe una questione che forse andrebbe affrontata, nel senso che forse non ve ne accorgete, ma di fatto stiamo creando due ambienti completamente sbilanciati, nel senso che la lezione precedente era una lezione accettabile, nel senso che c'erano non tante persone, si poteva stare in un ambiente di un certo livello. Così è veramente un po' esagerato, perché qui io vi inviterei a una cosa, questo poi ognuno fa come gli pare. Quelli che hanno degli effettivi motivi per non andare a un'altra lezione perché hanno degli impegni, perché hanno delle difficoltà di collegamento, quello che vi pare, per me possono fare cambio quando vogliono e quanto vogliono. Tenderei a chiedervi se riusciste a mantenere il più possibile un equilibrio fra le classi, perché una classe così è difficile da gestire veramente tanto. Lo dico anche per voi, a me mi ammazza, ma anche voi non credo che vi venga fuori particolarmente una lezione particolarmente efficace con 100 e rotte persone in aula, quando prima ne avevo 25, insomma, ecco, se riuscissimo a fare 50 e 50 già ce la potremmo giocare un po' meglio. Comunque, questo, finché non vi dicono qualcos'altro dalle segreterie proibendovi di farlo, diciamo che se lo facciamo di nostro magari si riesce a mantenere una dinamica flessibile senza troppi sforzi. Se cominciano a doverlo dir loro, dobbiamo fare gli appelli, tutta una serie di cose che io detesto proprio profondamente, per cui eviterei. Detto questo, abbiamo domande relative a quello che abbiamo detto ieri? Questo sarà il mantra di tutte le nostre lezioni, per cui cominciate ad abituarvi, anzi mi augurerei che poi qualcuno rispondesse pure di sì, però intanto io comincio. Siccome questa è la seconda, oggi cominciamo con la faccenda delle parole chiave. Io invito tutti a ragionare sulla questione, ovvero sia a scegliere alcune parole chiave che definiscano quello che diciamo, in modo che possano essere poi associate, come vi dicevo ieri, ai file audio. Però vorrei anche alcuni capri sacrificali che io so che lo stanno facendo, per cui mi servirebbero tipo, che ne so, 5 volontari. Volontario è quella figura che inizialmente è veramente volontaria, poi li scelgo io, per cui se c'è qualcuno che vuole offrirsi, fate pure, sarete i benvenuti anche dal resto del consesso, altrimenti passiamo alla fase 2 del volontario. Per redigere una lista di parole chiave che descrivano ciò che sta accadendo in questa lezione. Allora, ne abbiamo uno qui.
Non c'ero ieri, quindi non posso.
Vabbè, va, si salva.
Legarmi,
lei sì, però.
Ero al lavoro.
Vabbè, allora, ne abbiamo uno qui. Poi abbiamo. Vabbè, lei è appena. Veterana oramai. Lei? Sì, perfetto. Avevo detto che sarebbe stata eletta. Su quelle fortune che capitano. Lei? E poi vediamo qui in fondo, che la zona più delicata, come si dice. Allora, la zona più delicata, prendiamo lei. Che sta bello, qui proprio lo becco subito. E sono quelle cose, prima o poi succede, vuol dire, adeguiamoci. E anche lei. Allora, mi alzino le mani i 5 fortunati.
Avete vinto 1000.
Ok. Sapeste quanto mi piacerebbe farlo, non sanno. Ok, ce ne sono 2 in mezzo. Alzare le mani, alzare. Ok, perfetto, brave così. Bene, magnifico. Anche la comunicazione non verbale ha un suo peso. Quando uno dice alzare la mano e l'altro sta così, capisce tutta una serie di. Vabbè, ad ogni modo. Dunque, allora riprendiamo un attimo quello che stavamo dicendo ieri. Volevo riacchiappare un momento la lezione del maggiore per continuare a tirarne fuori un paio di cosette che potevano essere interessanti. Allora, come ricorderete, abbiamo detto ieri che c'è questa questione dell'aggiornamento e del farsi del sapere online, che è abbastanza centrale, perché ci in qualche modo obbliga a dei comportamenti. C'è qualcuno che si sentirebbe di tradurmi in italiano la locuzione modello di comportamento normativo? Riuscire a continuare a essere ottimisti nonostante tutto, ragazzi, è forte, devo dire. Cioè, mi faccio i complimenti da solo certe volte. Allora, modello di comportamento normativo vuol dire un tipo di comportamento, anzi un insieme di più comportamenti correlato, che assume un carattere in qualche misura coercitivo, obbligatorio. State cominciando a fare sociologia giuridica, se non sbaglio, no? Quindi dovrebbero essere concetti che più o meno vi torneranno fra capo e collo. Dov'è il problema? Il problema è che finché una norma è norma e come tale viene riconosciuta, la cosa è abbastanza normale, voglio dire, no? Il codice della strada, il codice penale, insomma abbiamo una sfilza di prescrizioni di genere che sappiamo perfettamente cosa comportano e che sono fatte in un certo modo. Dov'è il problema, vi dicevo? Che quando un modello di comportamento diventa normativo in modo surrettizio, ovvero sia senza che qualcuno lo scriva o lo dica, no? Lo diventa e basta. Questo è complicato da gestire perché, come dire, tu sei sempre più spinto ad adeguarviti. Tu non puoi decidere di non farlo. Non so se mi spiego. È un po' il problema del look, no? Ne parlano tutti, la famosa taglia 38, la taglia 40, l'anoressia, impicci e imbrogli, no? Perché? Perché anche gli uomini adesso, quando c'è da fare una stupidaggine ci accodiamo subito, non è un problema. Però dov'è il punto? Perché è normativo? Perché tutta una serie di discorsi culturali, mediatici, di paragoni che vengono stabiliti nei gruppi tra amici o su internet o negli ambiti più direttamente spettacolari ti spingono a dire che tu vai bene se sei così. E se tu non vuoi essere così è dura. O fai delle scelte molto, molto forti, sei molto capace di mantenere il punto, oppure purtroppo entri in un giro di schiaffi, no? Fondamentalmente, che spesso e volentieri ti porta dove non avresti voluto. Ma questo è un'esagerazione in qualche modo, poi potremmo discuterne col tempo, però il problema qual è? Che anche l'aggiornamento, come vi dicevo ieri, sta diventando una cosa di questo genere, però non è che tu puoi decidere se aggiornarti o no, tu devi aggiornarti e basta. Questo è un modello di comportamento normativo. Cioè, la tua vita lavorativa dipende su questo, non puoi andare a dire a uno, no, non mandava perché volevo andare a giocare, a divertirmi, oppure sono contrario eticamente al concetto di aggiornamento, perché l'altro non gliene frega un accidente, sceglie uno che invece si è adeguato. Per cui, di fatto, questi modelli di comportamento, in ultima analisi, che fanno? Limitano la libertà. Non è casualissimo il fatto che noi oggi si parli tanto di libertà, tutti pretendano di essere liberi, tutti facciano finta di essere liberi, lo dicano, no? Perché, come diceva Baudrillard, che è un grande sociologo francese morto di recente, normalmente la dinamica è il re è morto, vive il re. Allora, non siamo più liberi e tutti diciamo di esserlo, perché almeno in qualche modo compensiamo questa percezione del fatto che non possiamo fare quello che vogliamo assolutamente, manco un po'. E questa cosa succede anche negli ambiti così più insignificanti, meno evidenti, no? Chi avrebbe immaginato adesso che quello che diceva ieri il maggiore Matteucci fosse poi di fatto questo? L'ha messa giù tanto tranquilla, tanto lineare, dice se mi distraggo 3 mesi sono fuori completamente dal giro, non capisco più niente di quello che succede, e tutti, beh, chi se ne frega, peggio per te. No, non è così che funziona, purtroppo, perché quello che lui fa in 3 mesi voi dovete farlo forse in 6, ma comunque dovete farlo pure voi, quello che vi dicevo ieri. Il meglio che possiate fare qua dentro è imparare come farlo. Questo naturalmente non vuol dire che a me piaccia, né che io sia d'accordo, però constato. Constato che c'è questa pressione a uniformarsi, questa pressione ad adottare dei modelli di comportamento che sono il più possibile ripetitivi e standardizzati, che tutti devono fare qualcosa, tutti devono fare un'altra. Perché vi sto rifacendo questo discorso? Un po' perché è importante, un po' perché c'è un altro aspetto in quello che dicevamo ieri, che ieri non abbiamo messo in luce, ma che oggi invece volevo evidenziare, anche perché, come dicevo ai vostri colleghi prima, io mi sono preso il compito di dare le cattive notizie, e quella che sto per darvi è un'altra cattiva notizia, dura, però così. Abbiamo visto, se vi ricordate, ieri, che da una parte questo modo di farsi del sapere è problematico per i motivi che vi ho appena ridetto, ma da un altro punto di vista è positivo, perché ci permette di essere anche noi protagonisti in qualche misura, di partecipare al farsi del sapere, no? Quindi siamo più vicini, abbiamo una soddisfazione diversa, abbiamo una possibilità diversa di intervenire con idee intelligenti, il che è bello. Ma I forum di cui parlava il maggiore ieri, secondo voi, in che lingua funzionano? Inglese. Questo cosa significa, purtroppo, andando avanti nella catena delle conseguenze? Che chi non sa l'inglese è fuori dal gioco. Quindi vedete che, piaccia o no, che uno ami il francese, ami lo spagnolo, gli piace il tedesco, adori il giapponese, non mi interessa, oggi l'inglese è normativo. Vi dirò di più, è una componente fondamentale della vostra identità lavorativa, perché senza l'inglese voi non ci siete, perché non accedete a quei forum, non leggete quei forum, non intervenite in quei forum, non capite un accidente di quello che si dice in quei forum. Io non riesco a capire perché, ma siccome lo so ve lo segnalo, c'è normalmente in Italia una brutta tendenza a non voler parlare l'inglese. Io so che è difficile, che è dispendioso, che l'università non aiuta, però è anche vero, come vi dicevo ieri, che l'università con una lingua può far poco. Cioè, per imparare una lingua serve molto di più di quello che può fare l'università, per quanto s'applica, se s'applica. Però di fatto è una cosa che dovete fare voi. Nella grandissima parte degli interventi possibili è la responsabilità soggettiva che porta a masticchiare sempre di più una lingua. Ci può essere tutta l'università che volete, ma se non vi spendete voi le lingue non le imparate, perché le lingue sono veramente prassi. La teoria lascia il tempo che trova. Quando devi scrivere una cosa in una lingua, se non c'è una vaga idea non la scrivi, non c'è verso. E questo è importante, per cui volevo spronarvi nei modi e nei, con i tempi che volete voi, ma i tempi magari ristretti, i modi no, ma i tempi ristretti, a tentare di fare la maggior pratica possibile. Ingegnatevi, ci sono audiolibri in inglese facilmente riscaricabili dai Mule senza nessun problema, senza spese accessorie. Ci sono testi di tutte le canzoni del mondo online, sentite musica, suppongo, no? Approfittatene. Sentite una canzone leggendo quello che dice la canzone, andando a vedere che cavolo significano quei termini. Tra l'altro abbiamo anche, ogni tanto possiamo anche dire, vedi, non soltanto le nostre sono stupide, anche le loro. Meno male, perché sennò uno si sente sempre un po' minorato, invece no, anche le canzoni inglesi spesso e volentieri sono solennemente idiote, però è bello saperlo, anche perché spesso e volentieri invece non lo sono idiote e dicono cose intelligenti, con le quali si può lavorare. Io non riesco mai a lavorare come vorrei, perché di solito, sentendo molta canzone, molta musica straniera, uso dei test inglesi che mi capisco solo io, non è utile, per cui lì non serve, ma potreste farlo, potreste scaricarvi dei film in lingua, potreste fare un sacco di cose che sono a costo zero, avendo una connessione. Ovviamente il costo zero è un'altra tecnica, è un'altra locuzione un po' ingannevole, però diciamo, nell'ipotesi che abbiate una connessione sono a costo zero, però dovete farlo, e lo so che non è divertente, ma dovete. Purtroppo bisogna prenderne atto. Senza questo, tutto il bene che abbiamo visto di internet si perde, perché internet funziona e funzionerà sempre di più come una zona franca dove si parla una lingua franca, che è l'inglese. Tra l'altro l'inglese di internet è pure più facile, perché siccome lo parlano nella grandissima parte non inglesi, non è che sia così sofisticato, capite? Quando vai in un forum, noi abbiamo, dicevo ai vostri colleghi prima, che l'anno scorso abbiamo fatto un convegno a Klagenfurt, che è in Austria, al convegno che era sulla comunità europea hanno partecipato slovacchi, finlandesi, portoghesi, brasiliani, americani, tutti. Vi figurate come avremmo fatto a farlo sto convegno se non avessimo parlato tutto inglese? No? E questo da un certo punto di vista è splendido. Dobbiamo tenerlo presente, perché piano piano comincerete a capire che difficilmente accade qualcosa nella società che sia tutta o cattiva o buona. Accadono cose che possono essere l'uno e l'altro in linea di massima, ma che sta a noi fare in modo che lo diventino. Allora, tutto il pregio della comunicazione di internet, tutto il pregio della possibilità di fare comunità, di entrare in contatto con gente di altre nazioni, di avere scambi amicali, scientifici, culturali, quello che volete, di internet, fa perno su una serie di requisiti che sono diventati normativi. E non è soltanto l'inglese, ma è anche la connessione, l'elettricità, la disponibilità della macchina, che sono tutte cose che noi diamo per scontate, ma che non sono scontate per niente, no? Nella campagna di critica dell'ovvio di cui vi ho parlato anche ieri, va sottolineato che noi diamo per scontate una miriade di cose che non sono scontate affatto. Quando io vi parlerò di processo di socializzazione, tanto per dirvene una e cominciare ad andare un po' più verso le nostre cose. Voi mi direte, lo so, ma vi anticipo, che il processo di socializzazione è quando tu parli con qualcun altro e diventate amici. Allora questa io normalmente la chiamo la sindrome Telecom, no? Perché di fatto, ma non è, il problema non è tanto Telecom, è che risponde a una percezione generalizzata, ovvero sia, secondo voi si comincia a socializzare nel momento in cui vede uno e fai ciao, come io mi chiamo Pippo, tu come ti chiami? Ecco, prima che io riesca a dire ciao, devo sapere talmente tante cose che vi sgomenterete quando lo scoprirete. Cioè la comunicazione come noi la intendiamo, che è chissà che cosa sembra sia, si fonda su una serie di fondamenta delle quali noi normalmente non abbiamo la più pallida idea, ma che sono solo loro a consentirmi di parlare. Capite? Se io posso dire ciao a lei sorridendo e facendolo con un certo modo, è perché io ho imparato tutta una serie di dinamiche sulla turnazione, sul sorriso, sul tono che devo usare, sullo sguardo che devo usare, tutta una serie di cose che per voi sono ovvie, ma che non sono ovvie per niente. Le so. Però non sono ovvie, perché molti non le sanno. Non so se mi spiego. Quindi la socializzazione è qualcosa che parte addirittura, dicono oggi, da prima della nascita, figuriamoci. Vogliamo essere un po' meno metafisici, parte dal momento in cui nasco. Dopo sacco di tempo dirò a qualcuno ciao, ma quello è proprio l'ultimo dei miei problemi, perché io devo aver capito talmente tante cose prima di poter dire a qualcuno ciao, che quella sarà veramente l'ultima delle fatiche. Dovrò aver capito una miriade di informazioni su come disporre dati sensibili, su come riconoscere un potenziale interlocutore o no, una montagna di cose sulle quali noi però glissiamo sovranamente. Allora la comunicazione è: socializziamo, ciao, come stai? No, non è così. E lo stesso il computer. Noi diciamo, sì, devo entrare, va bene, ok, allora c'è la comunità virtuale, vado, parlo, faccio, dico, eccetera. No, vado, parlo, faccio, dico quando ho la macchina con cui posso farlo, ho il sapere che mi permette di usare quella macchina a questo fine, ho la connessione elettrica, ho la connessione in banda larga o più o meno, tutta questa serie di cose, io la do per scontata, ma non lo è. Il risultato finale di questo scontato è che il 70% della popolazione mondiale non accede da nessuna parte, perché non c'ha l'elettricità. Semplicemente, non è che sono ignoranti, che proprio non sanno dove attaccare la spina. Non possono fare come la famosa reclame dell'Enel, che vi ricordate, disegnava una presa e poi... Ecco, magari sarebbe comodissimo. Invece non funziona così. No? Non funziona così, eppure, vi faccio presente, pur esistendo delle tecnologie che permetterebbero una diffusione dell'elettricità estremamente diversa da quella corrente, parlo per esempio dell'idrogeno, e vi invito a leggere Jeremy Rifkin, per esempio, che è un autore di facile leggibilità e che scrive dei libri geniali in questo. Eppure, nonostante esistano queste tecnologie, non si vede nessuno che le metta in atto, che andrebbero bene anche per le auto, faccio presente, quindi ci risparmieremo tutta un'altra serie di cose che hanno a che fare con benzina, gomma, eccetera, eccetera. Però quindi vedete che l'ovvio, no? Si costruisce su delle basi che sono spesso delle basi di potere, sono delle basi di sfruttamento economico, sono tutta una serie di informazioni che vengono distribuite in un certo modo perché voi pensiate qualcos'altro e non pensiate invece che tutto sommato si potrebbe fare diversamente, piuttosto che, no? Quindi l'ovvio è ingannevole, di nuovo lo ribadisco, l'ovvio è ingannevole, la verità è che ci sono un sacco di cattive notizie come quella che vi ho appena dato, che vanno prese e con cui bisogna fare i conti, per cui veramente vi invito, per voi, perché a me, tutto sommato, vi ripeto, mi cambia poco che voi parliate o meno inglese, tanto non c'ho manco l'esame, il mio povero collega farà quello che crede, per cui lo dico per voi, se non lo parlate l'inglese, siete fuori, non esistete. Cioè io non so se è abbastanza forte come termine, ma da un punto di vista lavorativo, professionale e di presenza nel mondo di oggi, non ci siete. È diverso dal... non so se mi spiego. Cioè non è semplicemente non lo so fare, no, è proprio non ci sono, non esisto, non comunico, non mi inserisco in quel contesto. E non ce lo si può più permettere. A meno di fare scelte molto radicali, ma sappiatelo, se uno lo fa, affari suoi, va benissimo, tanto di cappello, però va tenuto presente che non è una richiesta che vi viene fatta a cuor leggero, è una richiesta oggi fondamentale. Tant'è vero che il modo di dire e le richieste che vengono fatte in sede di ruoli lavorativi, mentre prima, quando ero piccolo, dicevano parla inglese, tu dicevi sì, accidenti, che meraviglia, ma in Italia ancora oggi, però insomma, ad ogni modo, ai tempi, oggi la domanda è, a parte l'inglese parla altre lingue? Perché l'inglese è ovvio. Non so se mi spiego. Non c'è da discutere sull'inglese. Io consiglio caldamente a chi avesse figli o stesse per fare figli di far loro studiare l'indiano e il cinese, e non scherzo, perché avremo bisogno di gente che parla indiano e cinese, perché oggi come oggi le transazioni commerciali che vanno verso quelli che sono i mercati più importanti del futuro passano per l'inglese, ma passano malissimo per l'inglese, e oltretutto prestano il fianco a tutta una serie di giochetti in cui i nostri vicini orientali sono bravissimi, che si dicono cose in cinese che tu non capisci, perché chiaramente il cinese per te è cinese, e di conseguenza vi garantisco che lo so anche per dinamiche interne a svariate multinazionali eccetera. Oggi sapere, conoscere russo, indiano o cinese è una pensione, perché non li sa nessuno in Occidente, e servono. Non so se mi spiego. Vabbè, allora, questa era una. Poi ne avremmo un'altra di considerazione da fare rispetto a quello che dicevamo ieri, che ve la accenno solo perché la tratteremo nel suo pieno impatto fra un po', che adesso è presto, però è il caso che cominciate a riflettere. Volevo riprendere quel discorso dell'opposizione tra il farsi del sapere e la certificazione, lo standard, vi ricordate? Che abbiamo fatto ieri, no? Da una parte il maggiore ci diceva che se non t'aggiorni costantemente sei fuori, perché nel suo campo il ritmo del farsi del sapere è altissimo, dall'altra parte ci diceva che sono anni che lotta per la messa a punto di uno standard uniformante, no? E io vi ho segnalato una contraddizione profonda in questo discorso, perché se da una parte vogliamo rimanere aggiornati costantemente, quasi in tempo reale, dall'altra abbiamo delle difficoltà serissime per quello che riguarda l'applicabilità dello standard, no? Perché lo standard ha dei tempi di realizzazione seri, devi mettere d'accordo un sacco di gente, devi discutere sui fondamenti teorici di quello che stai dicendo, devi attivare dei canali formali attraverso i quali vengano certificati i tuoi passaggi e via discorrendo. Abbiamo detto, se vi ricordate, che nella migliore delle ipotesi ci vogliono 6 mesi, ma ripeto, 6 mesi secondo me è fantascienza, perché conoscendo il tempo che ci mettono altro che 6 mesi, però comunque diciamo 6 mesi. Quindi noi ci troveremmo come? Con uno standard vecchio di 6 mesi e un sapere che nel frattempo, per cui questo standard diventa quasi un ostacolo, come sta succedendo oggi da un sacco di punti di vista. Delle certe procedure sono d'intoppo, perché siamo andati talmente avanti che se tu volessi fare quello che dovresti fare non lo puoi fare, perché la procedura ti chiede invece di fare altri passaggi più lunghi. Allora noi in questa cosa evidenziamo per esempio un tema forte sociologico che tornerà, io intanto ve lo segnalo perché è utile avere degli esempi pratici. Evidenziamo per esempio il conflitto e il contrasto fra struttura e azione. In questo caso ovviamente cos'è la struttura? La struttura è tutto il sistema di istituzioni, soggetti più o meno pubblici, più o meno scientifici, che certificano, no? Quindi tutti coloro che si metteranno d'accordo e creeranno una procedura che genera uno standard certificato. Dall'altra parte l'azione chi è? Sono quelli che fanno la ricerca sul campo, quelli che creano costantemente novità, innovazione, nuove strategie, no? Noi dobbiamo in qualche modo arrivare a un punto di contatto. Perché vi segnalo specificamente il problema di struttura e azione? Perché struttura e azione sono, come forse saprete, i due oggetti sociologici fondamentali, ovvero sia la sociologia, come vedremo, comunque intanto ve lo accenno, quando ha dovuto cominciare a mettersi d'accordo, ha cominciato a discutere su quale fosse l'oggetto più importante con il quale doveva avere a che fare. Dalle vostre espressioni mi sembra che questa cosa vi cada del tutto dalle nuvole. Non va nulla in proposito. Ok, duri così. Allora, hanno scelto le diverse correnti sociologiche, si sono in qualche modo raggrumate intorno a due oggetti fondamentali, che sono da una parte la struttura, dall'altra l'azione. Vedremo tutte le varie dinamiche, però vorrei che cominciaste a vedere che questi oggetti che sembrano astratti, poi di fatto non sono astratti per niente, perché il problema dello standard di cui parlava il maggiore è proprio un problema di struttura e azione. Però sì, da una parte la struttura ha i suoi tempi, come vi dicevo ieri, l'università, seppure volesse essere costantemente aggiornata, starebbe sempre in ritardo di perlomeno 3 anni, per forza, no? Perché ha dei tempi che fanno parte della sua struttura, bisogna predisporre i piani di studio un anno d'anticipo. E questo io lo so perfettamente, perché per esempio l'anno scorso mi hanno detto: tu fai seminari? Io ho detto no, non c'ho tempo, avevo una scala, no? Una serie di previsioni, non ho tempo. Poi quest'anno arriviamo a un certo punto e mi hanno spostato tutti i vari corsi e mi sono trovato con delle ore libere. Allora ho detto, ma quasi quasi faccio un seminario a scienze motorie. Tra l'altro a scienze motorie stavo leggendo un libro che avevo appena cominciato a leggere, dico parliamo di questo che vi interessa. Allora l'ho dovuto fare così, l'ho fatto perché l'ho fatto, ma non lo sa nessuno, non me lo contano come ore fatte, non me lo segnalano da un punto di vista curricolare, perché devo dirglielo l'anno scorso. Questo è il problema della struttura e dell'azione. Cioè io avrei dovuto avere la sfera di cristallo che mi diceva che mi avrebbero cambiato i corsi dopo 6 mesi, e io su quello dicevo, allora siccome cambieranno i corsi posso dirvi che faccio il seminario. È ridicolo. Non so se me ne rendete conto, no? Però è questa la struttura. Perché ci sono delle esigenze che poi sono anche positive dal vostro punto di vista, no? Perché voi sapete già da tempo quale sarà il mio programma di studio. Ma se io nel frattempo scopro un libro che è molto interessante e che vorrei farvi studiare, o devo fare dall'anno prossimo? Voi vi attaccate al tram, perché io il vostro libro l'ho scelto nel marzo 2007. Le date d'esame ce l'ho fino al febbraio 2009. Bisogna essere matti, secondo me. Però è questa la struttura. Capite perché vi dico che la certificazione è 6 mesi, ma magari 6 mesi è un lasso di tempo che sarebbe gestibilissimo. Magari potessimo scegliere 6 mesi in 6 mesi. Qui andiamo di anno e mezzo in anno e mezzo, non di 6 mesi in 6 mesi. Oh, allora, quindi capite che cominciare a vedere struttura e azione in atto non è male, perché cominciate a togliervi dalla mente l'idea che queste cose non abbiano rapporti con voi, mentre di fatto li hanno. Come dicevamo ieri delle firme, come dicevamo della riforma universitaria, sono tutte cose che originano da dibattiti che sembrano astratti ma che poi casualmente cascano, ricadono su di noi, perché funziona così la società, i processi culturali sono questo, partono e poi filtrano come l'acqua, no? Infiltrazioni, si dice sempre che la cultura irriga, è un'ottima immagine, la cultura irriga perché segue tutta una serie di vie non troppo ovvie, spesso e volentieri passa da sotto, trova degli strati dove intruppa, degli strati dove passa e arriva, e tu te trovi che c'è casa allagata e non hai capito come hai fatto. Ecco, questo è il problema. Noi ci troviamo spesso e volentieri in una casa allagata e non sappiamo da dove è arrivata l'acqua, ma era lì, bastava come dire identificarla. Un intervento? Ah, peccato, poteva essere carino. Vista che voleva dire qualcosa, accidenti. Niente. Bene, già un passo avanti. Allora, quindi vedete che questo problema della certificazione di cui ci parlava il maggiore ieri offre un sacco di sponde interessanti al ragionamento sociologico. Ce n'è un'altra che vi segnalo, come vi dicevo prima, en passant, perché è meglio, che è ancora più interessante e che dal vostro punto di vista di operatori di questo settore dovrebbe essere attentamente valutata. Allora, il fatto che il sapere di 3 mesi in 3 mesi sia obsoleto a voi non crea nessun problema? Non c'è un qualche tipo di lontano campanello d'allarme che vi squilla nel cranio? Oh, faccio presente che obsoleto non vuol dire necessariamente superato in coerenza. Questo dobbiamo discuterlo, perché pure qui i luoghi comuni vanno che è una bellezza. Obsoleto non vuol dire necessariamente che era giusto ma l'abbiamo migliorato, potrebbe pure voler dire che era sbagliato. Questo che tipo di problema ci crea, anche etico? Ci crea il problema che se su questo sapere noi costruiamo delle individuazioni di prove, no? Tipo, e sulla base di queste prove noi incriminiamo qualcuno, abbiamo una soglia di rischio che quello poi non sia colpevole. Non so se ci avete fatto caso a questo ragionamento, però il problema è lì, è abbastanza concreto, nel senso che va bene un sapere che cambia continuamente per certi versi, io non so bene perché debba andare bene, ma lo ripeto perché fa figo, per cui lo dico, ma siamo sicuri che vada così bene? Ma perché di fatto quello che è in gioco qui è molto più dell'aggiornamento, e già quello non era male, ma qui siamo davanti a un problema filosofico molto più serio. Nel momento stesso in cui parlo di certificazione, che cosa intendo? Che voglio dire? Qual è l'epidemia? Sto bene. Qual è l'etimologia del termine? Certum facere. Vuol dire asserire la certezza di qualcosa. Se io so che questa cosa che dovrei certificare 3 mesi dopo è vecchia, è scaduta e non la uso più, che tipo di certezza certifico? so se è un problema serio, ragazzi, questo. Ora, naturalmente, io conto sempre sull'intelligenza, però in certi casi sottolineo e ripeto perché è meglio. Questo non vuol dire che improvvisamente non c'è più niente da fare, no? Però vuol dire soltanto che noi dobbiamo tendere a prendere questo tipo di approccio con molta più attenzione di quanto non facciamo di norma. Perché quello che va detto ieri il maggiore, anche se l'ha detto in modo molto blando, è esattamente questo. Vi ha detto che c'è una soglia di incertezza. Va detto che i dati non sono mai affidabili. Va detto che le immagini del computer cambiano per motivi casuali, se vi ricordate, no? Il che significa che la certezza non c'è. Certezza è un concetto che la nostra cultura non ha più. E toccherà assimilarlo questo discorso. Io ve lo sto soltanto ponendo così a livello superficiale, perché poi andremo a vedere più nel profondo, e sarà una lezione che già non vedo l'ora di non fare, perché sono delle lezioni stressanti da morire, però comunque toccherà farla. Però quello che importa è questo: vedete quante cose c'erano in quello che va detto ieri che non erano passate, no? Come faccio a certificare un sapere che a priori so che è obsolescente? Certificare è qualcosa che valeva quando io pensavo che il sapere fosse dato. Questo è fine. Oggi io so che il sapere, domani, dopodomani, fra un anno, fra 6 anni, magari, ma comunque, non varrà più. E questo è importante, perché ha delle conseguenze notevoli. Non è un caso che poi, in una situazione del genere, tu voglia certificare, perché hai bisogno di qualche tipo di fondamento. Perché questo fondamento noi lo stiamo perdendo, filosoficamente l'abbiamo già perso, nella vita contemporanea non l'abbiamo perso a livello di percezione razionale, perché continuiamo con le derivazioni di cui parlavamo ieri, ma l'abbiamo perso a livello profondo, perché non è un caso che il male del XXI secolo non è più il cancro, ma la depressione, è l'angoscia, e le cose che si vendono di più sono gli antidepressivi, sono i rallegranti, sono le droghe, sono tutte quelle cose di cui abbiamo parlato ieri, perché di fatto noi abbiamo un certo tipo di tarlo che non sappiamo come fermare. Perché su quali basi, se io volessi essere un etico, un moralista del Medioevo, vi dovrei chiedere su quali basi tu puoi condannare qualcuno sulla base di un sapere che già sai che fra 6 mesi sarà vecchio, scaduto e forse errato? Meno male che non sono un moralista, però pensiamoci. Perché su queste cose noi glissiamo nella gran parte dei casi, perché sono troppi casini, no? Perché prendersi, vabbè, quando sarà ci penseremo. Però quello che vi vorrei far notare è che la grandissima parte dei serial televisivi, della fiction, dei romanzi che si aggirano in questo settore, che tra l'altro dovrebbero aver comprato per la biblioteca, adesso devo informarmi, ma ho chiesto che ne comprassero di alcuni particolari autori che hanno scritto delle cose molto molto interessanti, che vi inviterò a leggere quando sarà. Comunque non è un caso che tutti questi romanzi giochino proprio su questo, ovvero sia vi porgano una situazione che è ovvia e poi ve la smontino durante il racconto. E vi dicono: tu pensavi questo perché c'era l'impronta di quello, ma quello che ha fatto, ha tagliato il dito a quello, oppure l'ha scarnificato, oppure ha trovato uno che l'ha ricostruita con la plastilina. Perché oggi il problema, che è un altro problema ma si riconnette a quello che diceva l'eccellente maggiore ieri, è che tutto è replicabile. Il digitale, come diceva lui, permette di avere delle copie che sono perfino più vere dell'originale. Allora noi stiamo continuando a scoprire, no, tutte le varie cose del corpo umano che sono uniche. Prima c'erano le impronte digitali, adesso abbiamo la cornea, poi abbiamo la postura, poi abbiamo l'impronta dei piedi, poi avremo non so cos'altro, perché di fatto qualsiasi cosa del corpo umano è unica, ormai l'abbiamo capito, perché se c'è il DNA che è unico non si capisce perché il resto dovrebbe essere comune. Però insomma, piano piano anche lì ci siamo arrivati. Ma nel mentre che scopriamo questa cosa, scopriamo tutti i modi per far sì che quell'unicità venga riprodotta e rifatta ogni volta, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui non ci sono tecnologie, voi siete qui, e quello ve l'avevo già accennato ieri, proprio per questo. Cioè voi siete l'incarnazione di questo problema. Molti di voi sono qui per questo problema. Perché tu c'hai un problema e come lo affronti? Fai un corso di laurea che se ne occupa. Eccoci qua. Il problema è la sicurezza, ma la sicurezza non è un qualcosa che è dovuto ai cattivi e tutte queste stupidaggini che diciamo sempre. Il problema della sicurezza oggi è un problema di paradigma culturale, è un problema di scarto rispetto alle tecnologie, è un problema di incapacità di comprensione delle conseguenze. Questo è sicurezza oggi. Non so se mi spiego. Allora, fatta la legge, trovato l'inganno, l'abbiamo visto piuttosto bene ieri con gli sniffer e tutti quei simpatici aggeggini, no? Allora questo passa la carta di credito, te sei rovinato, sei contento? Mica tanto, non sono contento. Però succede così. Ed è una rincorsa costante, l'avete visto? Prova a prendermi. Ecco, prova a prendermi, è interessante da questo punto di vista, perché? Perché parla di uno che alla fine poi è diventato buono, che è quello che sta succedendo oggi. Oggi moltissimi, non dico tutti, ma parecchi hacker, lo fanno apposta per diventare abbastanza cattivi da poter essere poi cooptati e diventare dei consulenti. Io so quello che te riesce a entrare a casa, te smonta tutto, ma se mi paghi io ti do una mano a fare in modo che l'altro non entri dentro casa e te smonti tutto pure lui. Però ci sono una serie di percorsi, come vedete, piuttosto peculiari, no? E sono tutti giocati su questo, ovvero sia sul problema che oggi la certezza non c'è. Quindi io posso certificare quello che volete, posso giurarti quello che voglio su chi sono, chi non sono, eccetera eccetera. Quante volte nei film avete trovato gente che diceva che era quello che era perché c'erano tutti i dati online, aveva tutte le impronte, aveva pure la cornea, e poi dopo era il cattivo perché sarà fatto tutta una serie di interventi che non saranno fantascientifici ma sono fattibili, e improvvisamente era diventato uguale a quell'altro. Vi rendete conto di quanto questo sia destabilizzante? Questo è un problema che vedremo nei rapporti primari, lo vedremo profondamente e lo cominciamo a vedere a momenti, perché è un problema che tra l'altro si lega perfettamente, se vogliamo essere ironici, all'ambiente metropolitano, alla mancanza di legami forti, a tutta una serie di problematiche che sono prettamente sociologiche e che hanno generato un ambiente che è ansiogeno costitutivamente. Per cui non è strano che voi siate tutti qui. Diciamo che siete un segno dei tempi, che io, senza offesa, avrei preferito non vedere, ma siccome lo vedo, ne prendo atto. Capite? Le conseguenze di tutto quello che abbiamo scoperto e che abbiamo bellamente mal compreso, come vi dicevo ieri, perché noi le conseguenze le vediamo sempre dopo, stanno arrivando al pettine oggi. Questo è il problema. Non è un caso che la sicurezza sia al primo posto di quasi tutti i programmi elettorali, dei sondaggi, eccetera, eccetera, anche... spesso e volentieri contro il dato. Il dato lascia il tempo che trova, il dato non significa niente da solo. Il dato è qualcosa che risponde a un sistema teorico o a un sistema di aspettative, ancora peggio. Per cui se io mi aspetto il rischio, tu mi puoi dire quello che ti pare, puoi dirmi anche che non sta morendo più nessuno, e io comunque ho paura. Perché potrebbe darsi che. Capite? La gran parte dei nostri modi di ragionare e di riflettere si centrano su delle sensazioni e dei modi di sentire che non hanno nulla di razionale. Ora non so se voi state seguendo quello che accade nelle borse. Ieri cosa ha detto il cronista al telegiornale? Le borse scontano la sfiducia dei mercati. Non so se avete sentito questa frase, è una frase che ultimamente sta ricorrendo, non a caso, poi vedremo anche perché, estensivamente. La sfiducia dei mercati. Ora, l'economia pretende di essere una disciplina scientifica. La sfiducia non ha niente di scientifico. La sfiducia vuol dire che la gente non si fida. Basta. Non puoi spiegarla sta cosa. Tant'è vero che uno dei concetti centrali, uno dei marcatori centrali di questo tipo di atteggiamento dei mercati è l'indice di fiducia che viene redatto in un'università americana, non mi ricordo se è nel Minnesota, non mi ricordo più dove, però comunque è un dato che è cardine per lo sviluppo della giornata borsistica. Quando esce l'indicatore della fiducia dei consumatori americani, le borse stanno tutte ferme, aspettano. E questo indice ultimamente sta andando a picco. Perché sta andando a picco? Perché non c'è sicurezza, non c'è fiducia, c'è paura. Soprattutto per tutta una serie di comportamenti che sono stati messi in atto che danno più che esca a questo discorso, ovviamente. Ma questo ci dice cosa? Che quei comportamenti non sono criminali soltanto perché sono costati tanti soldi alla gente, e su questo adesso vedremo un attimo anche i dati un po' più precisi, ma sono criminali perché generano ansia, no? Perché ti mettono in ballo, ti danno sempre una crescente incertezza, cioè sì, ho i soldi in banca, ma ci resteranno? Oppure qualcuno dei miei consulenti bancari è un altro di quelli che decide di fare dei rischi megagalattici e mi brucia 5 miliardi della mia banca dall'oggi al domani, come è successo con la Società Generale. Cioè i soldi in banca, e allora che significa? Se la banca me li investe oppure me li prende, come è successo con la Popolare di Lodi qui in Italia, che vi ha un prestito e poi non è detto che te li restituisse, dov'è la certezza? Vi rendete conto? Questo è il punto. Questi sono i comportamenti che generano ansia, che sono destabilizzanti, profondamente destabilizzanti dal nostro punto di vista. Per cui per il momento tenetene conto, teneteli presente e mettiamoli via, che ci torniamo con calma. Questo era soltanto per questa campana, o la dica solo 5?
6.
Va bene, allora 5 minuti di break. Mi si porge il destro per una variante della lezione che non pensavo di fare oggi, ma ci sta piuttosto bene. Grazie a una vostra collega che mi ha detto testualmente: professore, sono rimasta indietro con gli appunti. Ora, ma avevo accennato ieri che il problema degli appunti dal mio punto di vista è abbastanza serio. Ora, ma ne abbiamo parlato anche di altre cose, lo possiamo affrontare con un po' più di attenzione. Anche qui ovviamente vi porgo il problema, non vi dico non prendete appunti, però parliamone perlomeno, insomma. Come dicevo prima con i vostri colleghi del turno precedente, se io volessi fare come faceva Simmel, di Simmel ne avete sentito parlare?
Sì.
Meno male, un pochino. Simmel che faceva? Faceva sociologia a partire dai dati più, come dire, apparentemente stupidi, no? Allora io dicevo che io potrei fare tranquillamente lezione partendo da questo coso che avete qui, no? Cosa che sto per fare tutto sommato, però ecco, tanto per dimostrarvi. Cioè uno dice: vabbè, faccio una lezione sul poggia braccia. No, invece sì, faccio una lezione sul poggia braccia. Perché? Perché il poggia braccia è un accessorio, come vedete, inevitabile. Che cosa implica? Implica il fatto che si presume che voi prendiate appunti. Il che in qualche modo è un po' un circolo vizioso, perché se si presume che io debba prendere appunti, evidentemente ci sarà una ragione, perché io prendo appunti, va bene. Però l'appunto, direi che potrebbe essere, e questa non mi è ancora venuta in mente ma è divertente, potrebbe essere quella variante ulteriore del problema struttura e azione. L'appunto va bene, preso come lo prendete voi, se riusciste a prenderlo in tempo reale. Perché, se ci fate caso, l'appunto in sé quando è che va bene? Va bene quando il docente dà delle definizioni, dà dei contenuti, no? Allora dice: allora scrivete, l'azione è questa, io scrivo. Nel momento in cui il docente fa un ragionamento, non va più. Nel momento in cui il docente fa un ragionamento, se io non seguo, mi fermo per scrivere quello che ha detto al passaggio A, poi riprendo a scrivere al passaggio C e il passaggio B me lo so perso. Quando torno a casa e leggo l'appunto, buio totale, cioè perché sta cosa? Dove? Come? Quando vi dicevo ieri che non uso le slide, è lo stesso motivo per cui non vedo bene gli appunti, anche perché a volte i vostri appunti io li leggo. Mi sembra il famoso gioco, quello dice: allora di una frase a lei, che poi la dice a lei, che poi la dice a lui, e lui in fondo gli risulta una frase che non ho mai detto. Ecco, più o meno l'idea generale è quella. Gli appunti vanno bene in certi contesti, in certi casi, oppure presi con un certo metodo. Non è un caso che vi sto dicendo ragionate sulle parole chiave, perché le parole chiave, gli spot, i momenti interessanti sono un'altra cosa, non sono una trascrizione di quello che io ho detto. Che tra l'altro mi serve il giusto, visto che io lo metto in linea, quello che dico, per cui lo sentite con calma, lo potete interrompere, fare quello che vi pare, non sono, a parte che sono, insomma, sono sempre chiacchiere in qualche misura, come dice mia moglie, ma il problema centrale della questione è: se in un certo tipo di lezione voi vi fermate a prendere appunti, poi siete in ritardo e non capite più un accidente di quello che sto dicendo, perché io la lezione la faccio come un ragionamento, non la faccio come una somministrazione di concetti. Tant'è vero che quando cominceremo a dire le definizioni e me le richiederete, io non me le ricorderò più, perché l'avrò detta tre secondi prima e nel frattempo me la sono dimenticata, perché non è che ce l'ho a memoria. Non so se è chiaro. Da questo punto di vista, senz'altro. Infatti è per evitare che la gente mi ripeta 180 volte la stessa frase, non lo faccio, perché non va così. Quello che è importante... Prego, scusate. Prego. Siete finiti? Sì, mi pare di sì, meno male. Allora, quello che è importante invece, ragazzi, e che vorrei che voi capiste, è che dovreste seguire il ragionamento, cioè è la prassi del ragionamento che è importante. Perché la prassi del ragionamento è quella che poi replicate voi con altri contenuti. Non so se è chiaro. Cioè il contenuto in qualche modo è secondario, quello che importa è saper costruire. Vedere dove va a parare un ragionamento, seguirlo, farsi permeare dal ragionamento, magari farsi stimolare dal ragionamento. Però vi rendete pure conto che se mentre io faccio il ragionamento voi scrivete, tornate dopo che io ho continuato, ho finito il ragionamento e mi guardate con lo sguardo perso, io dico, oddio, che sta dicendo questo? Perché capita spesso e volentieri, lo vedo, non è che sono accecato. Allora, questo è un po' un problema, perché chiaramente il vostro tempo è talmente sacrificato nel riprendere il filo di quello che sto dicendo, che non riuscite a starmi dietro a dirmi, ma questa cosa che ha detto è giusta, sbagliata, come la devo interpretare, eccetera, eccetera. Infatti mi è arrivata alla fine dell'ora. Non so se avete fatto caso. Non per cattiveria. Perché alla fine dell'ora uno riesce finalmente a mettere giù la penna, fa un attimo, mentre dice, cazzo, io devo chiedere sta cosa. Professore, scusi. No. Vedete che è perfettamente circolare come discorso. Ora, è chiaro che non voglio dirvi non prendete più appunti, per carità. Però cercate in qualche modo, soprattutto nei momenti più colloquiali, quelli in cui vi dico, tanto ne riparliamo, eccetera, eccetera, lasciate perdere. Seguitemi e basta. Perché tanto poi se serve che vi dia una definizione, ve la darò la definizione, non è un problema. Però quello che a me interessa è che voi entriate nel procedere del ragionamento, nella forma, che vediate tutti i vari, perché s'aprono continuamente, adesso ve l'ho cercato di far vedere col discorso di ieri della lezione del maggiore, no? Ma da quel semplice spunto avete visto in quante direzioni andiamo, e sono tutte correlate, sono tutti un campo semantico, non è un concetto che lo metti lì e lì rimane come un sasso. Quello che a noi interessa è il processo, il fluire, è il farsi del pensiero, e questo è il processo culturale, no? Perché il processo culturale assimila tutta una serie di immagini, una serie di formule, una serie di esigenze, una serie di bisogni, e li riproduce in modi più o meno adeguati, più o meno ovvi. Però se noi non entriamo in questo farsi del pensiero, se noi non cominciamo a esercitarlo, è un problema. Infatti mi diceva giustamente un vostro collega, dice, ma perché lei ci ha fatto questo ragionamento dell'inglese che si afferma in via surrettizia? Parola che va messa lì e vista e presa. Ve l'ho fatto perché è una forma, è un modo in cui le cose accadono, sulle quali dobbiamo discutere, sul quale è il caso di discutere. Per l'inglese, vi ripeto, dal mio punto di vista va benissimo che sia così. Però non posso esimermi dal notare che per quello che vale, per la forma dell'imporsi dell'inglese è la stessa forma dell'imporsi del modello di successo basato sulla linea 38, o del modello di successo basato sull'acquisto di questo e quell'articolo, che sia macchina, abito, appartamento, non mi interessa. È lo stesso modello per il quale siete qua dentro tutti quanti. Intendo l'università, no? Ovvero sia, oggi c'è una pressione verso il vostro partecipare all'università che non è motivata da niente, perché l'università non è mai stato un luogo dove dovevano andare tutti. Non so se questo è chiaro. Cioè l'abbiamo costruita così, no? In qualche modo, a suon di pretese, a suon di non sei laureato. Prima uno laureato era uno laureato, ma se tu non eri laureato andava benissimo lo stesso. Ormai abbiamo lauree di tutto e di più. Sciampisti. Senza offesa per gli sciampisti, ma c'è una laurea per fare lo sciampista? È assurdo. Uno ha una prassi, no? Questo cos'è che svuota di senso? Svuota di senso l'importanza del fare. Noi parliamo tanto di fare, ma sto fare non c'è. Capite? Nelle culture tradizionali, chi sa far bene una cosa è definito maestro. Che sia il fabbro, che sia quello che scava le buche, che sia quello che ferra i cavalli, non importa, l'essenziale è che faccia bene. Noi oggi non abbiamo praticamente più nessuno che fa bene, però siamo tutti laureati. C'è stato, no? Un piccolo scarto da questo punto di vista, il che è ridicolo, perché pretendere che tutte le sfere del mondo si debbano informare a un processo intellettuale come quello universitario non ha senso. Non solo, ma impedisce all'università di fare il suo lavoro, che sarebbe quello di seguire dei percorsi di una certa raffinatezza intellettuale. Non è che vi sto accusando di nulla, però vi faccio presente che delle aule come queste sono un assurdo in un'università. No, dovremmo essere sei professori a fare lezione qui, panna bene. Però noi facciamo i matrimoni con i fichi secchi, sempre. Allora abbiamo 300 iscritti e un poveraccio che fa lezione per 4 ore di fila. A me va anche bene. Ma non è così che si dovrebbe fare. So se questo è chiaro. Perché per quanto io possa essere bravo, non ci riesco a trattare una classe come dovrei. Perché non è possibile. Semplicemente questo. Capite? E la forza che va portato qui è una forza di quello di cui vi parlavo io, è una forza implicita, una forza che non è scritta da nessuna parte, una forza che non è affermata, no? Perché l'affermazione comporterebbe la giustificazione, anche se dovete andare tutti all'università perché a noi serve che pagliate le tasse in modo che finalmente non dobbiamo spendere altri soldi, più o meno, no? L'idea è quella. No, invece devi andare all'università perché così darai il via a un processo di mobilità personale che ti porterà ad uno status superiore, godrai dei benefici che la cultura porta e tutta una serie di fregnacce che possono essere più o meno vere, ma che non sono quello che ci interessa. Capite? Questo poi lo vediamo anche questo con calma, un po' più attentamente, perché è ovvio che ci sono dei fior di processi in atto, no? Però quello che spiega il perché vi ho parlato dell'inglese surrettizio e perché vi parlo di questo altro aspetto è che vorrei che cominciaste a vederli, perché sennò uno si sente veramente preso in giro. Quello è il problema. A me va benissimo che uno poi decida di farle le cose. Beh, quello che è importante è che capiate che l'importante è scegliere a ragion veduta. Poi quello che scegliete è un problema vostro, a me va benissimo, però è una scelta fatta su qualche straccio di base, non perché l'ha detto lui o perché l'ha letto in televisione o perché qualcuno gli ha soffiato in orecchio e ha deciso. No, uno sceglie quello che vuole, ma deve sapere quello che sta facendo. Non farsi scegliere, non essere scelto, perché di fatto il problema oggi è questo: noi non agiamo più, ma siamo agiti. Che sembra una frase assurda, però in italiano viene fuori così. Molti, e qui ovviamente chiamiamo fuori i presenti per motivi ovvi, sono agiti nel venire all'università, non ci vengono perché gli interessa. Capite? Quando voi andate a prendere il sito di Alma Laurea e scoprite che il 92%, mi ricordo una cifra comunque vertiginosa, degli iscritti all'università è iscritta perché la facoltà è vicino a casa, perché gli amici ci andavano, che senso ha? Cioè, l'università dovrebbe essere il sapere per il quale tu ti senti portato. Nella storia dell'università la gente partiva e si faceva continenti per andare a studiare col maestro che voleva sentire. Questo era i famosi clerici vagantes di cui parla Umberto Eco. Era gente che partiva da qui e andava a Bologna, perché a Bologna c'era uno che faceva lezione e che volevano ascoltare. Non che ci mettevano le firme. Non so se mi spiego. Cioè, non so se notate come è un po' cambiata la cosa. Allora, quella era l'università, ovvero sia c'era gente che aveva una chiamata particolare a andare a sentire qualcuno, che se fosse stare a Parigi, andava a Parigi. E parliamo del Medioevo, non è che piava l'aereo e era lì in 5 ore, si faceva mesi di viaggio per andare a sentire una lezione. Questa è l'università, era l'università. Allora oggi io invece scopro che il 92% viene qui perché è vicino casa. Allora mi chiedo, ma il collegamento con la materia? Mi stupisco che poi non gliene freghi un accidente a nessuno di quello che dico, no? E allora metto le firme, ovviamente, no? Perché il docente ha un suo ego e vedere tutta gente che se ne va dalla classe gli secca. Allora mettiamo le firme in modo che stiano lì, perlomeno c'è un uditorio di qualche genere, c'è anche questa dimensione, ovviamente. Ma è deprimente. A me più che 150 persone che firmano mi sta bene uno che resta all'ora dopo, che quello sta rimanendo perché gli va. Questo è importante. Quindi il modello della questione, come vi dicevo, è questo, ovvero sia noi siamo in linea di massima agiti da processi culturali dei quali non abbiamo la più pallida idea, e invece è il caso che cominciamo a farci i conti, a prenderne perlomeno coscienza. Dopodiché non vi sto dando soluzioni, anzi probabilmente mi maledirete perché vi confondo le idee e continuerò a farlo, però quello che conta è che cominciate a vederlo che succede intorno a noi, che vi succede addosso, che siete voi le vittime, perché quello è il primo passaggio per poter cominciare a discutere del processo sociale, del processo culturale, no? Tutto quello che noi facciamo è farsi, oggi come oggi, noi siamo un costante divenire, noi stessi. Ci vuole un bel coraggio a dire che io sono quello che ero stamattina e che sarò lo stesso di domani e che 10 anni fa ero ancora io. Non so se vi è capitato, questo andiamo rischio forte, se vi è capitato di vedere l'ultimo nastro di Crap. Allora, vabbè, qui chiedevo un po' troppo in effetti. È un atto unico di Beckett, di una bellezza assolutamente mozzafiato. Credo che troviate il testo anche online. Ed è uno... teatro dell'assurdo parliamo, è la storia di questo Crap, che è un nome molto indicativo perché in inglese vuol dire immondizia, che ha passato la sua vita a registrare quello che pensava, scrivere gli appunti, no? Queste cose qui, prendersi i video, le fotografie, non lo facciamo sempre, però lui è lì, è icastico, c'ha tutta un'enorme, è circondato da scaffali pieni di cassette, però ha un problema perché lui riascolta queste cassette e le interroga, dice: ma che dici, ma chi sei? Non si riconosce più. Allora anche quando sente una cassetta di un momento dei più belli della sua vita e dice: io con tutto quello che significa questa cassetta ancora adesso io non la rivorrei adesso, perché io sono diverso, non sono più quella cassetta lì, sono cambiato, è inutile che mi tenga la cassetta perché quella era un altro, non so più io, che è quello che ha detto Rimbaud ai tempi, no? Io è un altro, io è il perno della decostruzione in qualche misura, l'ha detto Nietzsche, dovrebbe essere assodato, ma noi prima che le cose filtrino ci mettiamo il nostro tempo, ma Nietzsche è stato il primo a dire l'io è un fascio di serpenti, perché oggi sono io, domani non lo so, dopodomani, se sto attento, io lo sento dentro di me tutte le voci che mi dicono fai questo, fai quello, come i famosi angioletti e demonietti vicini, no? Che una volta va bene, un'altra volta ancora, poi però, eccetera, eccetera. E da lì partono le famose derivazioni. Quelle sono che una volta faccio quello che dice lui, una volta faccio come dice l'altro, però di fatto poi il primo a essere costantemente mutevole sono io. E se io sono costantemente mutevole, figuriamoci il resto, evidentemente. Quindi è chiaro che l'ottica processuale è un'ottica che è destabilizzante, ma è l'unica ottica realistica, soprattutto oggi, perché questo andava bene, poteva non andar bene, voglio dire, fin quando il divenire delle cose era più lento, fin quando non c'era internet, fin quando non c'era il tempo reale, no? Fin quando c'erano degli ostacoli fisici a questo mio mutare continuo, tant'è vero che nell'epoca d'oro della borghesia, quella che cominceremo a vedere, penso a sto punto giovedì, il soggetto era uno, no? Era una specie di monoblocco. Non so se avete letto i Buddenbrock, potrebbe essere una bella ginnastica, la saga del soggetto borghese. Il soggetto borghese però con Nietzsche comincia a sfilacciarsi, comincia a diventare un flusso, con Freud, no? Vedete come la cultura picchia, no? E le rappresentazioni cedono. Allora le grandi voci del XX secolo sono tutte voci che hanno parlato del soggetto multiplo, del soggetto destabilizzato, del soggetto un po' strano, no? Con Freud e tutta la psicanalisi e tutte le storie di quel genere, la follia. Questo è successo, però sia noi siamo quelli che stanno vivendo questa fase. Noi siamo il processo. Se non lo capiamo questo, andremo incontro a una serie di fregature che non finiscono più. Perché non ci possiamo illudere di essere costanti, perché non lo siamo. Umberto Galimberti, non so se l'avete mai sentito, ma è un filosofo psicologo molto interessante e molto bravo, che spesso viene in Umbria a parlare, per cui eventualmente vi segnalerò quando dovesse esserci. Faceva notare una cosa bellissima, devo dire, da un certo punto di vista, che aveva a che fare con l'Islam, tra l'altro. E faceva presente una lettura delle famose preghiere islamiche. Saprete che gli islamici pregano, mi ricordo, 5 volte al giorno, no? E tutti, chissà che cavolo se pregheranno questi, perché noi abbiamo un'ottica un tantino secolarizzata. Ma il senso della questione qual è? È quello di ingraziarsi di volta in volta il demone dell'ora. Perché loro l'hanno capito benissimo, che la mattina non sei lo stesso del pomeriggio. Allora la mattina tu parli col demone, la mattina e fai: ok, mo cerchiamo di stare in buoni rapporti con te perché dobbiamo fare delle cose. A mezzogiorno parli col demone a mezzogiorno e dici: guarda, mo non so più quello di stamattina, ci sei tu e io parlo pure con te perché è meglio che stiamo in buoni termini. E questa è una prassi che ti serve per rimanere bene con te stesso, per prendere atto del fatto che a sera non sei più quello della mattina, sei sempre tu, il corpo è quello che va in giro, ma te non sei più quello, lo saprete, immagino, non credo che ci sia qualcuno di voi che la mattina si sveglia e la sera è ancora lo stesso della mattina. Beh, magari, o non lo so, ma comunque insomma non accade, per cui cercatele in voi queste cose, perché succedono. E quello è il primo punto di cui dobbiamo prendere atto, ovvero sia il fatto che noi siamo mutevoli. E quindi dobbiamo identificare i processi, dobbiamo riconoscerli perché sono consustanziali a noi. Parole proprio in libertà oggi. Ok? E quindi per questo che il processo è così importante dal mio punto di vista, perché non è semplicemente uno strumento di comprensione della realtà, ma è uno strumento di comprensione di sé, ed è questo il grande problema per cui spesso e volentieri sta cosa non la si fa. Perché è destabilizzante, perché uno deve rendersi conto, deve dirsi delle cose, deve accettarsi in certi modi, e non è facile spesso e volentieri. Me ne rendo perfettamente conto, non è facile, ma ci si può comunque provare. Domande? Che ora è?
6:30.
Ok. Allora, abbiamo i 5 volontari delle parole chiave. C'è qualche proposta che giunge dai volontari in questione? Sentiamo il primo, va. Prego.
Buonasera a tutti.
Che cosa ha pensato di bello che io mi appunto religiosamente? Che mi propone di bello con parole chiave?
Difficile, o no. Semplice. Quanto semplice.
Qualcosa, niente? Proposta zero? Gli diamo il gioco in scatola della partita e lo mandiamo a casa, come dicono la televisione. Altri candidati delle parole? Ce ne abbiamo uno, proprio come dire, avvelenato. Prego. Buonasera a tutti, ben trovati.
Italia 1.
No, sarà comunque un successo?
Niente, lei prima parlava di strutturazione e volevo sapere che cosa intende veramente per struttura, perché ce l'ha spiegato, poi sviava, cioè non è che...
No, no, quello ve l'ho detto, nel senso che era un accenno così soltanto, perché quando poi ne parlo vi ricorderete che ne abbiamo già accennato, okay. Ma al momento non devo sottolineare altro. Ah. Invece per il resto che vogliamo dire?
Ok.
Allora ragazzi, l'idea generale, come vi dicevo, è che con queste parole chiave noi dovremmo in qualche modo dare un'etichetta alla lezione. Cioè, in pratica, di che cosa abbiamo parlato oggi? Ho ancora 3 candidati prima di darmi per sconfitto. Uno mi pare che sia qui.
A me, cioè, mi è interessato molto il soggetto multiplo, perché alle superiori ho studiato bene Beckett, Nietzsche, quindi cioè, riscontravo quello
che... Ok, allora abbiamo un... soggetto multiplo, dice la vostra collega, io potrei mettere come parola chiave, potremmo mettere soggettività. Soggettività. Identità, soggettività, più o meno siamo da quelle parti. Potremmo anche mettere processi sociali, tutto sommato, perché ne abbiamo parlato anche di questo. Abbiamo parlato anche dei modelli di successo, se vi ricordate.
Integrazione sociale, se si parlava di inglese, che comunque
sì,
è una materia certamente...
Oh, vedete, qui cominciano le cose interessanti. Allora, ho detto, potevamo parlare di modelli di successo e il vostro collega mi ha detto, ma allora potevamo mettere anche integrazione. È già che potevamo mettere integrazione, direi che va benissimo. Tenete presente che dal mio punto di vista le parole chiave funzionano un po' come le chiavi di ricerca di Google, suppongo che avrete presente, no? Quando voi fate una ricerca, che succede? Vi escono una serie di risultati per i quali dice 100% di pertinenza, 95, 30, 20. Ok, allora nella fattispecie l'esempio, vedete, è ottimo, perché la parola chiave modello di successo, tutto sommato va bene, ma è un po' troppo superficiale, no? Ovvero sia, tratta un livello di approfondimento del tema intermedio, quindi l'avrei definita, non so, un 66% di pertinenza. La parola chiave integrazione va benissimo, perché il modello di successo a cosa mira? All'integrazione sociale. Uno dei termini con i quali noi ci confrontiamo è decisamente questo. È ovvio che tutti i processi di cui vi ho parlato oggi mirano a un'integrazione, che poi sia un'integrazione forzosa o meno è un altro discorso, ma sono processi di integrazione. Nel momento in cui vi viene imposto di far qualcosa, nel momento in cui la struttura, qualsiasi cosa essa sia, vi spinge verso un certo tipo di comportamento, è ovvio che la tendenza è quella a integrarvi, cioè a rendervi simili alla sua idea di essere umano. Allora, un essere umano oggi deve avere la laurea, deve essere alto un certo tot, deve pesare un certo tot, deve conoscere alcune cose, deve. Questo è integrazione, no? Quindi direi che integrazione va benissimo, direi che riassume in sé quasi tutte le parole che abbiamo detto finora. 100% di pertinenza. Capite perché vi dicevo che come strategia è abbastanza interessante questa? Perché... Pronto? Oh. Non crediate che io sia così entusiasta di stare qua dentro. Allora, dicevo che un ragionare su queste parole chiave, poi spero che col tempo andremo avanti un attimo in analisi un po' più sofisticate, però è utile perché vi fa capire verso dove stiamo andando, vedete i processi nel farsi. Quindi certo, modello di successo va bene, però anche integrazione ha maggior ragione, perché il modello di successo è uno strumento dell'integrazione. No? Modello di successo normativo, come vi dicevo, il modello di comportamento normativo, cosa è se non uno strumento di integrazione? Cioè ti dico, guarda, questo è come devi diventare, e tutti quanti, ah ok, e piano io poi li metto nelle belle caselle, tutti ordinatini, e sono contento. No? Questo è. Per cui è evidentemente una strategia di integrazione. No, il nostro problema quale sarà? Renderci conto, se arrivo, questa integrazione ha dei limiti? Necessariamente è negativa o la devo combattere? Come la devo interpretare? Quanto posso oppormi? Perché tutta questa serie di temi sono centrali nel processo culturale e hanno a che fare, in ancora più profonda analisi, con la dicotomia struttura e azione. No? Quindi struttura e azione, integrazione e modello di successo. La lezione nel suo farsi era così. Perlomeno se la ricordo così, ricordo meglio tutto quello che ho scritto. O anche la famosa chiave per gli appunti, se serve.
Integrazione però voluta da chi? Dal soggetto o da...
Oh bene, questa è una di quelle domande che potremmo stare qui in altre due ore. Allora dice, l'integrazione voluta da chi? Oh, allora calma, calma. I processi culturali e sociali non necessariamente hanno un protagonista o un responsabile. E questa è una cosa con la quale dobbiamo cominciare a fare i conti, perché purtroppo è centrale per la loro comprensione. Noi normalmente tendiamo a identificare il colpevole perché ci fa comodo, no? La famosa strategia del capro espiatorio. Allora l'Italia a pezzi, è colpa di quello, è colpa di quello, è colpa di quello, i cinesi, insomma, abbiamo tutta una serie di nostri bersagli, no? Che ci permettono di semplificare la questione. Però vedrete che la questione così semplice non è. E che questi processi spesso e volentieri originano da una serie di svolte culturali che al momento in cui sono state affrontate avevano tutt'altre intenzioni. Quindi uno dei motivi, una delle cose con le quali dobbiamo fare i conti è che di solito i processi culturali non hanno un colpevole. Quindi noi dobbiamo imparare a armonizzarci ai processi culturali e a guidarli, perché di solito i processi culturali sono molto più potenti di qualsiasi cosa. Non so se avete sentito, spesso e volentieri si dice ormai, ma è utile ribadirlo, che lo Stato-nazione è in crisi. No, si dice spesso e volentieri, ovvero sia lo Stato-nazione non è in grado di controllare dei processi molto importanti, come per esempio i processi finanziari, non ha più gli strumenti. No, non so se state leggendo qualcosa di quello che sta succedendo oggi in borsa, ma la Banca Federale Americana, la Banca Centrale Europea e tante altre istituzioni che teoricamente dovrebbero essere in grado di controllare qualsiasi cosa non sanno dove mettere le mani, perché i processi finanziari oggi come oggi scavalcano qualsiasi tipo di controllo. Non sono, sono delle realtà con le quali bisogna fare i conti, ma che non hanno un colpevole, perché se ce l'avessero sarebbe molto più comodo, sarebbe molto più semplice, potremmo andare a prendere il signor X e gli senti un po', mo hai rotto veramente le palle, ecco. Siccome invece purtroppo non è così semplice, il processo culturale va prima di tutto riconosciuto e poi bisogna comprenderlo e studiare delle contromisure che abbiano la stessa logica processuale. Non c'è più quello che s'alza e mette le cose a posto, perché i processi sono diventati talmente complessi grazie a internet, grazie al tempo reale, ai processi tecnologici, alle comunicazioni eccetera, che veramente oggi vale quello che diceva ai tempi di Jurassic Park il famoso caosologo, che basta che una farfalla batta le ali in Brasile che perché ci sia un terremoto in Giappone. È vero. C'è poco da fare. Di teoria del caos poi parleremo, così sarete contenti, lì veramente andiamo nel caos totale. Però comunque la usiamo perché è molto interessante. Però è vera. Cioè oggi come oggi, una perturbazione minima in un qualunque punto si ripercuote su tutto l'insieme. E lì non te la puoi andare a prendere con nessuno. Devi trovare un sistema per far sì che queste variazioni e questi processi abbiano un qualche modo di armonicità, qualche modo di...
Sì.
Beh, il globale aiuta molto in effetti. Sì. Faccio l'esempio, i bond argentini. Chi ha presente cosa sono i bond argentini? È difficile fare esempi, eh? Trovarli. Allora, i bond argentini, vi ricordo al volo che sono stati uno dei problemi di qualche anno fa, perché lo Stato argentino ha fatto bancarotta e i titoli che come dire, giustificavano il debito argentino si sono rivelati carta straccia. Qual è stato il problema per noi? Dice, chi se ne frega gli argentini, direte voi, perché siamo tutti molto, come dire, altruisti. Il problema è che i bond argentini hanno venduti pure in Italia, per cui noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che si sono perse cifre notevoli dei loro guadagni, i loro risparmi, le loro pensioni e quello che volete, perché il governo argentino ha applicato delle misure ultraliberiste che non poteva permettersi. Capirete che è difficile pensare che sia un mio problema il governo argentino, però di fatto oggi lo è. Capite dove è il problema? Cioè, gli eschimesi, e poi andate a casa, gli eschimesi stanno finendo come specie, come razza, come popolo, perché fanno soltanto figlie femmine. Perché fanno solo figlie femmine? Per via dell'inquinamento da materiali elettronici, che quegli eschimesi, poveracci, non è che li usino moltissimo, tra l'altro, quindi non c'entrano niente, però in quella particolare configurazione genetica questo inquinamento influenza i loro processi riproduttivi e fa sì che non nascano più uomini, non ci sono più maschi, finiti. Non so quanto dureranno gli eschimesi, ma è una questione di poco, per cui noi salutiamo anche gli eschimesi. Ora, gli eschimesi, poveracci, no? Tu dici, chi se ne frega gli eschimesi? Ho capito, mo tocca agli eschimesi, ma no? Oggi a me, come dice il saggio, oggi a te, domani. Il problema che dovreste cominciare a apprezzare è che noi oggi non possiamo chiamarci fuori da niente. Cioè, non c'è un qualcosa che non ci interessi. E questo è il punto, che è una rogna maledetta, perché implica una responsabilità globale. Ma ne parleremo. E oggi non c'è alcuna cosa che accada sulla faccia della terra che a noi non riguardi, perché arriva fino a qui. Ci vediamo giovedì.